Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 18 settembre del 2025. Ci sono un sacco di cose, diciamo, molto interessanti sui giornali. Il prima di arrivare è Ines, Fario, Saug, tutti quanti gli amici. Ovviamente ci sono tutte le vicende che riguardano Gaza City, l'occupazione, il tentativo di occupazione che sta andando avanti da parte dell'esercito israeliano, le dichiarazioni di Smotrich, mi sembra che sia di Smotrich, insomma, dei più estremisti all'interno del governo di Netanyahu che dice Gaza è una miniera d'oro. Vi segnalo che Gaza nel 2005 fu abbandonata dagli israeliani, cioè disoccupata, se vogliamo mettere, poi da quel momento in poi fu affidata ai palestinesi che elessero Hamas e poi l'hanno resa quello che abbiamo visto fino ad ora. Però il punto sostanziale che oggi noi dovremmo cercare di analizzare sui giornali italiani è come ci sia stata una reazione molto blanda, tranne Libero che mi sembra che metta tutte le reazioni insieme, rispetto a quello che sta avvenendo nel nostro paese riguardo a Gaza. Allora, Gaza è una cosa su cui si può discutere per ore e ore, si può discutere sulla reazione degli israeliani, perché il centro di tutta questa reazione è quello che può essere una discussione equilibrata con quelli alla Mieli o a tanti altri che dicono, ma anche a Crosetto, anche il governo Meloni, che dicono che la reazione non è più proporzionata a quello che hanno fatto il 7 ottobre. Chi decide la proporzione? Ovviamente è l'opinione che tutti quanti noi possiamo avere sulla reazione di Israele, proporzionata o non proporzionata. Quelli che poi dicono fuck 7 ottobre, lasciamoli perdere, però c'è molta gente che pur condividendo il disastro del 7 ottobre ritiene che si è ecceduti nella guerra che Israele sta facendo a Gaza, ma questo è il territorio, diciamo, della convivenza civile in cui si può parlare per ore e ore, ma in realtà questa convivenza civile ha portato fuori in questo paese quello che gli ebrei considerano antisemitismo e quello che io considero invece qualcosa di peggio di antisemitismo, cioè il fatto che quella vecchia pulsione degli anni 70, quella vecchia pulsione di quel mondo che fiancheggiava intellettualmente il terrorismo, che lo condivideva, quel mondo comunista che non ha apprezzato che l'Italia avesse vinto, in Italia avesse vinto il blocco occidentale, americano, liberale, popolare, ecco, è ritornata fuori come un rigurgito e Iachetti è forse l'esempio più clamoroso di questo rigurgito. Iachetti è quella roba là. Adesso io penso che più che la sua alterazione, diciamo, per un bicchiere di vino in più o qualcosa in più, quello che è successo l'altra sera in televisione lo descrive in maniera perfetta oggi Francesco Del Vico, perché vi fa vedere il crescendo dell'odio che Iachetti ha, non nei confronti soltanto dell'amico di Israele che era in studio per lui, ma di un certo mondo. E Iachetti, pagato con i soldi del capitalismo per fare la sua striscia alla notizia, il consigliere comunale Iachetti, quando dice ti prendo a pugni, arriva a dire ti prendo a pugni dopo tutta una serie di, come Del Vico vi racconta, tutta una serie di toni che erano completamente inaccettabili in una televisione normale. Cioè, quando David Parenzo blocca Odifreddi sulla vicenda che la morte di Kirk non è la morte di Martin Luther King, in realtà non lo ferma perché gli permette di dire, ne nasce una grande questione, il conduttore lì mette un punto che sottolinea pure la frase di Odifreddi, mentre e di lì ne abbiamo parlato per giorni. Nel caso di Iachetti oggi non c'è nessuno che dica, ma scusami, ma un comico che viene a dire io scendo giù, so dove sei e ti prendo a cazzotti, ecco, questo è l'atteggiamento ma di un gruppettaro dell'università. È quello che noi abbiamo visto, secondo elemento, con quei gruppettari che vanno nell'università di Pisa, a pochi chilometri da dove a San Rossore vennero firmate le leggi razziali, e danno del sionista a un professore che voleva soltanto continuare la sua lezione. Cioè, il filo rosso è quello che vi lega, e lo fa giustamente Libero, il consigliere comunale di Genova, questo schifoso pezzo di merda. Posso dirlo? No, non lo dico. No, non lo dico. Non lo dico. Non lo dico perché io penso che una persona che ha superato i 18 anni e che ha un come posso dirvi, ha un ruolo pubblico e si può incazzare, io mi incazzo moltissimo, sapete quanto sono autorino, non può dire a un altro consigliere vi abbiamo già appeso a testa in giù. Cioè, Allora, uno che dice una frase di questo tipo, beh, voglio dire, io la trovo quasi peggiore di quella di Iachetti, perché Iachetti denuncia la sua violenza, non solo verbale, la sua, come posso dire, il suo status d'animo, cioè uno, come, uno con Iachetti non ci parla, ma non ci parla. È lui che dice che non vuole il contraddittorio, ma in realtà quando vieni con uno che ti dice io ti meno, cioè come cazzo fai a parlare con uno che ti dice che ti meno? O fai, o ti metti sullo stesso livello, cioè vi mettete intorno al ring e vi date le mazzate, e penso che forse non è il caso di fare, ma quando c'è un cretino che in un consiglio comunale urla, vi abbiamo già appeso a testa in giù a signori che hanno oggi 40 anni e che sono nati dopo il fascismo, che col fascismo non ha nulla a che vedere, peraltro anche lui, evoca una specie di omicidio di piazza che già è stato disgustoso, perché Piazza del Loreto per chiunque, io non sono mai stato fascista, non ho nessun però pudore a dire che quella, e non solo io, tanti storici l'hanno detto anche di sinistra, che quelle immagini di Piazza del Loreto con quei corpi a testa in giù sono un orrore sudamericano, non sono un bel esempio. E allora uno che evoca in un consiglio comunale vi abbiamo già appeso a testa in giù, ma voi vi rendete conto? Ma voi vi rendete conto? Sono delle cose vedete, che si possono tranquillamente dire, si può dire tutto, io posso anche dire, però vedete, la differenza è tra la libertà di odiare, che secondo me bisogna mantenere, quindi poi dire sei uno stronzo, ti odio, mi fai schifo, e la minaccia, cioè io non posso dire a una persona ti meno, perché il punto fondamentale è che vedendo quella faccia, diciamo, sconvolta di Iachetti o quella faccia sconvolta del consigliere comunale, beh, io in fondo qualche timore ce l'ho che questi due, presi da qualche centilitro di vino in più o da qualche pillolina che non si sono presi per calmarli, prendono e ti danno un cazzotto. L'ho trovata una cosa micidiale, micidiale. Cioè il tono e il livello forse bisognerebbe tenerlo poi io me ne sbatto completamente le balle, tenetelo dove vi pare, però almeno segnaliamolo, segnaliamolo, segnaliamolo. Prendetevi un po' di Anziolin. Sull'Ucraina succede una cosa completamente nuova dal punto di vista di posizioni politiche, come segnala oggi il Fatto, e cioè la dichiarazione del Papa. Allora, poi il Papa non so quante legioni abbia e non so quanto peso abbia rispetto a ieri, ma il punto sostanziale è che questo Papa ha detto la NATO non ha iniziato nessuna guerra, a precisa domanda di un giornalista che faceva riferimento alla posizione del Papa che lo ha preceduto, di Papa Francesco, che, come dice il Foglio, con questo suo spirito molto anti-americano, sosteneva che in realtà la guerra d'Ucraina fosse stata provocata dalle posizioni della NATO e dall'allargamento che la NATO aveva fatto a est. E questo Papa dice no, non c'è stata nessuna provocazione da parte della NATO. Devo dire la verità che rispetto all'ultimo periodo del papato ha un segno piuttosto particolare. Ci sono due o tre cose. No, Miloslavo fa due pagine che vi segnalo oggi sul giornale, molto, molto, molto concrete, nel farvi vedere come i finanziamenti e le persone che sono dietro la flottiglia, la fantastica flottiglia che piace a tutti quelli che piacciono, per carità, parlare male della flottiglia, che il vento sia con voi, dice la preside, la rettrice Polimeni della Sapienza, il vento sia con loro, ma sicuramente sono con loro anche la Jihad Islamica, anche Hamas, e anche i fratelli musulmani, tutte personcine che speriamo che non vengano mai a governare l'Europa, perché se no parte di quelle donne che stanno nella flottiglia si dovrebbero anche vestire diversamente rispetto a come sono. Ce n'era una che vedevo che ballava, evocando forse il 7 ottobre, però quella signorina che ballava in alcuni di questi paesi non può ballare, almeno in pubblico come ha fatto, però questa è un'esagerazione certamente, però basta che forse ricordiamo a Iachetti e compagnia cantante che è la rettrice della Sapienza che il vento sia con loro, magari cerchiamo di pensare che il vento sia con qualcuno che non sia Hamas, la rete islamista che sta dietro. Leggetevi tutti quei numeri che vi dice Miroslavo e qualche idea ve la fate, ma chi se ne frega anche di questo. Passiamo oltre. Economia, due notizie favolose e poi una terza notizia che invece più o meno mi riguarda. La Federal Reserve, la banca centrale americana, taglia di un quarto di punto, di 25 punti base, i tassi di interesse in America. Il PIL americano andrà meglio del previsto. Era quello che voleva Trump? No, perché uno dei governatori della banca centrale americana, che era amico di Trump, dicono amico di Trump, voleva un taglio doppio rispetto ai 25, mentre questo governatore taglia 25. Abbiate però chiara una cosa, io non so se è giusto tagliare di più i tassi o tagliare di meno i tassi, non so se hanno fatto bene o hanno fatto male, ma una banca centrale, se è governata dal Trump o da Biden o da chi vi pare a voi, è una sciagura. Il concetto fondamentale delle banche centrali è che devono fare politiche monetarie non coordinate con le politiche fiscali, nel senso che se la banca centrale e il tesoro, cioè il governo e la banca centrale, sono allineate e lavorano insieme, il rischio è che la banca centrale faccia quello che vuole il tesoro e quindi stampi moneta quando non si deve stampare moneta o riduca la moneta in maniera esagerata. Questo avviene di rado. Quindi la politica trumpiana di sottomettere la Fed a se stessa non è cosa buona e giusta. Così come i padri costituenti americani decisero che la Corte Costituzionale americana è fatta a vita e i presidenti nominano i giudici costituzionali con l'assenso del Congresso, ma queste nomine vengono fatte in maniera tale che anche i presidenti di Trump, anche i nomi fatti da Trump, si incastrano in quelli fatti dai predecessori, che possono essere o conservatori o democratici. È un sistema diverso rispetto a quello italiano, però francamente che almeno garantisce con eternità, almeno mondana, dei loro commissari e dei loro giudici costituzionali una certa indipendenza. Godo come un riccio che la Porsche vale la metà della Ferrari, anche perché con il servizio che forniscono in Italia se lo meritano, e la Porsche oggi, ce lo ricorda Italia Oggi, è in una crisi bestiale e verrà espulsa dall'indice di borsa tedesco più importante, che si chiama DAX, dove ci sono le 42 società più importanti tedesche, e la Porsche è in una specie di declino, rispetto, è sempre un'azienda che fattura un sacco di soldi e fa anche un certo utile, ma rispetto al passato è nulla. Vi voglio raccontare, e non lo faccio quasi mai, il fondo che faccio io sul giornale, perché ne parlano molti nelle pagine di cronaca, però il principio qui è un principio liberale. Cosa succede? Voi dovete sapere che a Milano avevano messo un sistema per cui tu andavi davanti a una macchina, ti prendeva la faccia, lasciavi una prima volta il tuo documento sullo scanner e da quel momento in poi potevi fare il boarding all'aeroporto semplicemente mostrando la tua faccia. E il cosiddetto face boarding, la SEA aveva provato a farlo, sono 5 anni che lavorava su questa cosa, e però c'è un'opinion di una serie di esperti vicini all'antitrust, alla Commissione Europea, che diceva che questo sistema violava la privacy. Cioè io decido di dare la mia faccia e il mio documento alla SEA, la SEA lo tiene segregato in 3 server che permettono a loro di avere i miei dati biometrici, che poi sono soltanto una stringa di numeri, esattamente uguali a quelli che voi avete nell'iPhone, però la Commissione Europea ha detto no, ma tu violi la privacy delle persone che hanno accettato questa cosa, 15.000. E quindi ieri l'autorità italiana, con il coraggio pari a quello di Don Abbondio, vede questa opinion, erano mesi che se ne parlava, europea, e non si ribella e dice vabbè, siccome c'è questa opinion europea, blocchiamo il faceboarding. Allora voi direte, ma che te ne fotte a te del faceboarding all'Inate? No, non me ne fotte nulla, adesso invece di far vedere la faccia e la carta d'imbarco farò vedere sia il documento sia la carta d'imbarco. Perderò 3 minuti, la SEA ha investito inutilmente i soldi per fare il faceboarding negli ultimi anni, è tutto regolare, si tratta di un'inezia, ma questa inezia è un'inezia per cui vi fa capire ma dove cazzo andiamo? Ma dove cazzo andiamo? Cioè la Commissione Europea si occupa di capire come vengono utilizzati i dati che io voglio dare a un'azienda aeroportuale per migliorare la mia vita, e dice la Commissione Europea che io sono un cretino che gli do a loro, loro sono dei potenziali malfattori perché hanno questi dati in maniera non segregata, non è che se ne sono accorti, è proprio l'architettura che a loro non piace, e allora a quel punto sapete che c'è di nuovo, evitiamo di fare questa roba qua. Erano 5 anni che stavano sperimentandola. Allora io mi chiedo, ma sarebbe mai nata l'intelligenza artificiale? Sarebbe mai nata la guida autonoma in un'Europa di questi cazzoni? Sarebbe mai nato Internet con questi qua, questi avrebbero detto internet, ma attenzione, ci saranno dei regolamenti post-telegrafonici che non permettono questa cosa, e poi dovete mettere degli indirizzi, e poi i computer riscaldano troppo per i vigili del fuoco, e poi sull'intelligenza artificiale c'è troppa acqua che voi state consumando e mettete troppa CO2. Quelli se ne sbattono, ma non è che siamo in Cina, siamo negli Stati Uniti. Allora pensate poi in Cina quello che andranno a fare, in cui vi fanno le batterie uccidendo i ragazzini nelle miniere del Congo, ma questo è un altro discorso, perché poi siete tanto contenti di fare i green con le batterie. Ma il punto è un altro: siamo un'Europa di morti e avranno sicuramente ragione tecnicamente i nostri membri dell'authority che non vogliono uscire dalle regole europee perché poi hanno sentito i commissari, perché poi se non seguono le regole europee chissà che cazzo gli succede. Ma qua ci vuole qualcuno coraggioso che faccia toc toc. Avete rotto i coglioni! Cioè, io vado con una guida autonoma, con una metro, in 12 minuti a Linate, poggio non il biglietto, ma il mio telefono per pagare col mio iPhone o con il mio Android per pagare 2,20 euro di coso, poi prendo una scala mobile, vado al faceboarding e mi dicono: no, il faceboarding non si può perché viola la tua privacy. Viola la mia privacy. Viola la mia privacy. Ogni giorno ci sono milioni di cazzoni che spiegano a Instagram dove sono, cosa fanno. Ogni giorno ci sono milioni di persone che fanno sì, danno il sì al consenso. Noi ogni giorno, quando andiamo a navigare su Chrome o su Safari, scriviamo, accettiamo i cookie e non sappiamo neanche che cazzo sia, perché la Commissione Europea, ogni pagina che facciamo, ci mette un banner con scritto accetta i cookie, oppure non accettali, oppure addirittura pensa la Commissione Europea che io possa selezionare i cookie. Questi sono dei pazzi, avranno tutte le regole, tutte le ragioni legali del mondo, ma ci vuole una rivoluzione per cui tu devi arrivare là col caterpillar, non per uccidere a Gaza, ma per sradicare tutte queste stronzate, tutte. Bisognerebbe evitare per i prossimi 15 anni che ci siano laureati in giurisprudenza. Dobbiamo evitarlo. Noi dobbiamo avere tutti i posti vacanti in tutte le authority, in tutte le commissioni legislative. Dobbiamo fare solo le cose che ci servono. Adesso metto in. Sapete perché metto in assente questo telefono ora? Perché sicuro mi sta arrivando una telefonata sul mio cellulare per vendermi un aspirapolvere, o per vendermi un condizionatore, o per chiedermi di andare in una nuova compagnia telefonica. E questi mi rompono i coglioni perché io ho deciso di dare il mio faceboarding. A me non me ne fotte nulla del faceboarding. Nulla. Quello che dico, dove cavolo pensiamo di andare con queste idee straordinarie e burocratiche che sono sublimate dalle nostre autorità? Da Brescia a Milano ci sono 11 tutor, 11, 11, certo, perché dobbiamo andare tutti. Vi dico la verità, quello è un altro discorso, perché il tutor c'è una legge sulla velocità. Io contesto il fatto che in una 5 corsie non si possa andare più di 130, ma in qualsiasi parte del mondo, non soltanto qua, anche negli Stati Uniti che tanto sono liberalizzati, prova ad andare 2 miglia più del dovuto e ti fanno un culo così. Però non ci abbiamo possibilità.